vicini di casa.
Questa Europa che amiamo sopportare.
Buongiorno e benvenuti in studio. Io sono Claudia Bumci per 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Oggi parleremo del Kosovo. Alle 15.50 di domenica 17 febbraio il primo ministro kosovaro Hashim Thaçi ha letto davanti al Parlamento riunito in sessione straordinaria la dichiarazione dell'indipendenza del Kosovo. Si tratta di una dichiarazione unilaterale dell'indipendenza, quindi adesso si tratta di vedere se gli altri stati della comunità internazionale lo riconosceranno. Hanno già espresso un'opinione favorevole in tal senso gli Stati Uniti d'America e molti stati europei, l'Australia, il Taiwan e altri stati del mondo. Ne parleremo in studio con Don Davide Giugia, il responsabile del programma albanese, che è lui stesso un kosovaro. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno e un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
E più tardi ci raggiungerà telefonicamente Mario Mauro, il vicepresidente del Parlamento europeo. Intanto, Don Davide, come ha vissuto il Kosovo, i kosovari in tutto il mondo, la dichiarazione dell'indipendenza?
Con grande gioia, con grande festa, con grande partecipazione di tutti i cittadini, soprattutto i kosovari, tutti i kosovari albanesi, kosovari, hanno festeggiato dopo tanto tempo e tante date spostate, rimandate. Ieri il Parlamento, come accennavi te, ha proclamato il Kosovo in maniera unilaterale stato sovrano e quindi distaccato da Belgrado. Una festa che è stata protratta fino all'alba di stamattina, ma è andata sempre in maniera molto pacifica, festosa, direi gioiosa, ma senza nessun incidente o senza nessuna esagerazione. Direi che anche la stessa proclamazione da parte del primo ministro Thaçi, da parte del presidente del Kosovo Seydiu, che è il successore del leader indiscusso e storico che è Rugova, sono stati molto, direi, moderati anche nei modi e nei toni della proclamazione dell'indipendenza del Kosovo. E direi che è stato un atto che da tempo si attendeva, perché sono passati 9 anni da quanto la guerra è stata conclusa con l'accordo fatto a Kumanovo da parte della comunità internazionale, allora forze della Serbia, e quindi la comunità internazionale ha giocato tutte le carte, ha tentato tutte le vie per poter trovarne un accordo in maniera, direi così, consensuale tra le due parti, tra Belgrado e Pristina, ma ahimè senza nessun esito positivo, perché soprattutto direi i serbi si sono dimostrati molto fermi nella loro posizione, nel considerare il Kosovo la culla della loro civiltà, della loro storia, e non ne volevano sentire ragione alcuna se non riportando a quella autonomia che fu tolta proprio da Milošević. Ironia della sorte, Milošević comincia la sua ascesa politica proprio nel Kosovo negli anni 88, e allora si diceva che comincia con il Kosovo e il Kosovo sarebbe stato la tomba della Jugoslavia, ma anche, diciamo, come dire, la morte politica di Milošević. Il Kosovo è l'ultimo tassello di quello che era la Jugoslavia, e quindi direi che con questo atto che gli stessi kosovari hanno deciso di intraprendere, di proclamare il proprio paese indipendente, direi che hanno fatto un grande assist alla comunità internazionale, che in qualche maniera non riusciva diplomaticamente o politicamente a trovarne una soluzione plausibile per tutti. Vedi la situazione, l'opposizione della Russia che continua tuttora, e la Cina soprattutto, in modo particolare la Russia. Per cui, ecco, direi che è stato un atto che i leader kosovari hanno sentito anche morale, perché la gente non ne poteva più, stando così in status quo.
Ecco, domenica, quindi ieri, 5.000 albanesi dall'Albania sono andati in Kosovo per festeggiare con i kosovari, e i festeggiamenti sono stati ovunque ci sono albanesi, anche in Italia. A Pescara, per esempio, c'è stato proprio il corteo delle macchine con le bandiere. Ho telefonato a un mio amico che si chiama Eugenio Pezzi, ormai lavora all'ufficio immigrazione della provincia di Roma, però è conosciutissimo in Albania perché è uno dei primi venuti in Albania con la Caritas di Roma, responsabile per la Caritas di Roma in Albania, quindi ha vissuto tutti i cambiamenti albanesi. Lui è Arbresh, vuol dire italo-albanese, da quelli che stanno qua da 500 anni in Calabria, in Sicilia, eccetera. E prima di partire, essendoci io albanese, l'albanese di turno, diciamo, mi ha fatto pure la battuta. Dice: noi albanesi andiamo in Albania, in Kosovo, a festeggiare, e voi italiani state qua. Lo sentiamo perché gli ho telefonato stamattina per sentire proprio che cosa, che cosa è successo a Tirana dopo la proclamazione dell'indipendenza del Kosovo.
Di grande festa, di grande gioia, una grandissima partecipazione. La piazza era piena di giovani, quasi increduli ma molto molto festosi. E poi colpiva anche molto la presenza di mamme con bambini, nonostante il freddo. Tirana è stamattina credo intorno ai 2 gradi, ieri era anche più freddo, nonostante il freddo e nonostante molti albanesi fossero partiti alla volta di Pristina per i festeggiamenti in Kosovo, c'era comunque moltissima gente, bandiere dappertutto, e i festeggiamenti però erano molto gioiosi ma composti. Ecco, c'era una grande compostezza, ha una grande energia, non lo so, ho provato una grande emozione vedere questa gente che sorrideva.
Ci ha raggiunto telefonicamente Mario Mauro, il vicepresidente del Parlamento Europeo. Buongiorno.
Buongiorno.
Ecco, cominciamo a parlare di conseguenze. Qua in studio con me c'è Don Davide Giuggia, responsabile del programma albanese della Radio Vaticana, che è lui stesso un kosovaro. È stata proclamata l'indipendenza, adesso però questo Stato deve essere riconosciuto. Proprio oggi c'è la riunione dei ministri degli esteri dell'Unione Europea. Secondo lei che cosa si prevede?
È un momento molto delicato perché in realtà ancora questa mattina non si intuisce che non c'è pieno accordo tra i ministri degli esteri dell'Unione Europea, tuttavia in questo io credo si riesca a salvare il principio di fondo che ha orientato l'azione delle istituzioni europee in questa circostanza, vale a dire l'invito a serbi e kosovari a considerare la loro vicenda storica, culturale ed economica nell'ottica del diventeremo tutti europei, e in questo senso parlano anche i termini dell'impegno europeo a quelle latitudini e soprattutto segnatamente l'esperienza della missione EULEX.
Ecco, prima di parlare della missione EULEX, che è questa missione europea importantissima che dovrebbe partire per il Kosovo, per aiutare, accompagnare il Kosovo nella costruzione delle istituzioni e dello Stato in quanto tale, sentiamo la rassegna stampa, come hanno presentato i giornali la vicenda kosovara, rassegna stampa preparata da Marco Bigio e Chiara Calace.
La stampa dice: fedeli quasi al minuto all'agenda annunciata, le autorità kosovare hanno proclamato ieri pomeriggio l'indipendenza unilaterale. Leggiamo sul Corriere della Sera di oggi: il Kosovo è uno stato orgoglioso, indipendente e libero. Queste le parole del premier Thaci, che ha aggiunto: l'influenza di Belgrado sul Kosovo è definitivamente tramontata. Non mancano tuttavia le rassicurazioni sulla volontà di pacifica coabitazione tra le varie anime del neodichiarato Stato. La stampa, quotidiano torinese, riporta le parole di Fatmir Seydiu, capo di Stato. Oggi un giorno di trepidazione per alcuni di voi, ha detto rivolgendosi alle minoranze serbe, ma le vostre proprietà e i vostri diritti saranno rispettati. E mentre Pristina festeggia, leggiamo su Repubblica, non sono mancati gli incidenti scatenati a Belgrado dai nazionalisti serbi e i disordini nella roccaforte serbo-kosovara di Mitrovica Nord. Gli ambasciatori dei 27 paesi dell'Unione Europea si sono riuniti nella notte a Bruxelles per tentare di preparare la delicata riunione odierna dei ministri degli esteri. Il giornale sottolinea invece come l'invio della missione Eulex non modifichi in alcun modo la netta contrarietà del governo serbo alla secessione del Kosovo. La Russia ha chiesto l'immediata riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite citando la risoluzione 1244 che fece del Kosovo un protettorato ONU ma confermò la sovranità serba. E intanto dopo Belgrado e Mosca il fronte dei paesi contrari all'indipendenza si allarga alla Cina.
Già la settimana scorsa le reazioni possibili dopo la dichiarazione dell'indipendenza del Kosovo sono state riportate da quasi tutti i quotidiani. Iniziamo con l'Avvenire. Nel momento in cui Pristina dichiarerà l'indipendenza del Kosovo, si legge, l'Unione Europea è pronta a partire con la missione Eulex. L'Italia guiderà l'unità dei magistrati per la riforma del sistema giudiziario del Kosovo. Intanto il ministro degli esteri russo, Lavrov, ha avuto toni pacati nel sostenere che l'Unione Europea non dovrebbe inviare in Kosovo la missione Eulex. E sempre dalla Russia, la dichiarazione di indipendenza unilaterale del Kosovo è un atto immorale e contrario al diritto. Queste le parole del presidente russo riportate dal Corriere della Sera. Sempre nel Corriere, Putin ha dichiarato che senza dubbio la Russia ricorrerà al Consiglio di sicurezza dell'ONU contro la dichiarazione di indipendenza del Kosovo. La Repubblica ha ribadito il no di Putin all'indipendenza del Kosovo. Infine leggiamo nel Messaggero, il governo serbo ha approvato all'unanimità l'annullamento della dichiarazione unilaterale di indipendenza preannunciata dal Kosovo. Belgrado non intende riconoscere la secessione di Pristina.
Ecco Mario Mauro, prima si parlava di Eulex, ma la questione è abbastanza complicata a quanto mi risulta, perché già oggi ci dovrebbe essere una nuova riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU dopo il nulla di fatto di ieri. E poi appunto Tadic è partito per l'ONU, per New York, la Russia dall'altra parte non vuole non solo riconoscere ma appoggia la Serbia in tutti i suoi passi per annullare l'indipendenza del Kosovo, dall'altra parte gli americani invece appoggiano quello che è stato fatto dai kosovari. Quali prospettive secondo lei?
Guardi, diciamo subito con chiarezza che se si innesca il meccanismo dei riconoscimenti e disconoscimenti si creerà una situazione dalle conseguenze imprevedibili. Il mio parere è invece molto semplice e chiaro, l'Unione Europea deve esercitare tutte le pressioni possibili perché sia Belgrado stesso a risolvere il problema riconoscendo spontaneamente un processo indipendenza o verso l'indipendenza del Kosovo, venendo incontro a quanto unilateralmente hanno fatto i kosovari. Perché dico questo? Perché è chiaro che l'Europa è l'unica che ha qualcosa da scambiare e quello che può scambiare è un'integrazione, a una forte accelerazione dell'integrazione serba, evitando di insistere pedissequamente, come è avvenuto finora, sul fatto chiave della consegna di Mladic. Credo che solo questo possa cambiare le condizioni di disponibilità, non solo pianificata a tavolino sulla scorta di giudizi politici ed economici, ma anche psicologica delle autorità di Belgrado. L'Europa in questo senso può ancora recitare un ruolo importante, altrimenti subisce null'altro che uno scenario che è stato predisposto comunque da altri ed effettivamente anche gli sforzi che intende promuovere attraverso la missione di Eulex rimangono in un cono di ambiguità. Insisto per questa accelerazione perché altrimenti anche questo processo di riconoscimento dell'indipendenza kosovara, specialmente se addirittura frazionasse il campo europeo, avrebbe come conseguenza anche quella di farsi carico di un contesto e sociale e politico tutt'altro che chiaro, perché quello che c'è di vero e di buono in Kosovo è tutto da stabilire. Dico questo alla luce di problemi che la società kosovara ha continuato a vivere nonostante l'avvio e nonostante gli sforzi del protettorato ONU.
Ecco, Don Davide, in quanto diciamo al Kosovo, sappiamo che ieri è stata approvata la nuova bandiera e già dai colori usati si vede che, almeno così è stato interpretato, il Kosovo vede l'Europa, vede la strada verso l'Europa. Per quanto riguarda gli altri simboli, pure il Kosovo ha promesso che presto gli farà sapere, tipo l'inno, eccetera. È possibile che diciamo accanto a questa strada di divisione ulteriore con Belgrado la Serbia, d'altro canto, come ha detto Mario Maura, faccia un passo avanti, diciamo, nel riconoscere, non dico riconoscere adesso il Kosovo, però insomma vedere una prospettiva in questo senso, sarà possibile?
Questo non lo so, certamente tra i leader della Serbia è il più, diciamo, disponibile a parlarne in questa via di cui accennava Mauro Mauro e Tadic, il presidente, mentre Koštunica e Nikolic sono molto fermi, come abbiamo sentito anche la dichiarazione di ieri di Koštunica, una dichiarazione molto, ma molto dura. Sì, il Kosovo ha... dicevo all'inizio, è stata molto moderata nei toni, diciamo, i leader nel proclamare l'indipendenza, ma anche nella scelta dei simboli. Rugova aveva fatto già una sua bandiera, quella che degli albanesi, l'aquila nera con la bandiera rossa e con una stella a sei punte. Però è stata lasciata a parte, non è stato fatto un inno, non perché non ci fossero dei testi o delle musiche, ma si è optato inizialmente per l'inno europeo, poi quello ieri non è stato, a quanto io so, eseguito. È stata invece presentata la bandiera, che è la mappa del Kosovo, con dentro la bandiera europea con sei stelle, che, e quindi il Kosovo ha come obiettivo l'Europa, ha come obiettivo i standard europei, e tanto è vero che nella dichiarazione dell'indipendenza è stato fatto cenno ampiamente a quel piano di Ahtisaari, che appunto in qualche maniera rappresentava gli sforzi della comunità, in particolare europea ma internazionale, a trovarne una soluzione dopo lungo lavorio con tutte le parti. Ahtisaari probabilmente non è riuscito a trovare di meglio che quel tipo di, diciamo, di ossatura di una costituzione eventuale per il Kosovo, che in qualche maniera traccia pure il percorso più avanti. Certamente è difficile aspettarsi che la Serbia riconosca il Kosovo, tutto al più può prenderne atto di una situazione di fatto. E può darsi che la comunità europea, se ha le carte, se ha la forza politica e non solo politica, possa convincere la Serbia e in qualche maniera far incontrare con il Kosovo a Bruxelles, cioè integrati nella comunità europea.
È fattibile l'ipotesi di una controsecessione nel Kosovo, cioè che la Mitrovica e la parte nord del Kosovo passino alla Serbia?
Certamente la città di Mitrovica è un dato di fatto che è a metà divisa, c'è questo fiume piccolo che divide la parte serba e quella albanese. Questo è probabile, è difficile dirlo, ma credo che alla fine forse rimarrà una parte del Kosovo amputata, ossia divisa tra la Serbia e il Kosovo. Ci sono altre questioni tecniche, altre questioni dei luoghi sacri dei serbi, altre questioni che poi più avanti la comunità europea dovrà trattare, definire, chiarire e garantire. Ma vorrei accennare che la leadership kosovare ieri ha dato ampio garanzie, sottolineature che i kosovari sono sia albanesi ma anche di altre etnie, che non ci saranno delle repressioni, delle persecuzioni, e quindi davvero i kosovari vogliono, forse anche più dei serbi, arrivare prima a Bruxelles e quindi rilanciare una vita dall'economia, ma anche una vita di libertà, di tranquillità, di serenità.
Ecco, Mario Mauro, la missione EULEX, che cosa può sperare di fare in Kosovo? Che cosa si è prefissata di fare? Perché fino adesso la comunità internazionale era presente e gli stessi kosovari non sono contenti dell'operato della comunità internazionale, della missione UNMIC.
Guarda, Winston Churchill diceva che i Balcani producono più storia di quanta ne riescano poi a consumare. EULEX ha questo fondamento, esattamente evitare che si generi una situazione in cui i fattori di instabilità e di imprevedibilità prendono il sopravvento su quello che è il dispiegarsi comunque di un piano per venire fuori dal guado. Per far questo occorre ricostituire un filo rosso che dia senso a parole come ad esempio istituzioni. Che cosa voglio dire? Le istituzioni sono frutto di un patto di libertà, in cui i cittadini cedono quote della propria sovranità in cambio di garanzie e di servizi. E in questo senso sono garanti dei tentativi che i cittadini fanno per rispondere ai propri bisogni. Sono garanti, non sono padroni. Quando da garanti si fanno padroni, cessa l'esperienza dei governi e comincia quella dei regimi. Questa acquisizione, che a noi può sembrare assolutamente scontata nel contesto nel quale viviamo, in un contesto come il Kosovo è tutta da definire e c'è da scommettere sul fatto che possa andare in un certo modo. Per questo nasce EULEX e questo deve confrontarsi non solo con tutte le caratteristiche di instabilità che ha oggi quel territorio, dove sicuramente sopravvivono, anzi prosperano logiche di tipo clanistiche, ma anche e soprattutto con i disegni più o meno oscuri che si affollano a margine del destino del Kosovo stesso. Non dimentichiamo che stiamo trattando una materia che, se prendesse una certa strada piuttosto che un'altra, finirebbe col sancire una interpretazione del diritto internazionale che avrebbe gravissime ripercussioni in molte parti del mondo. E quindi da questo punto di vista non mi stupisce il fatto che non si faccia fatica a trovare giorno dopo giorno paesi che si affrettano a dire che non riconosceranno il Kosovo. Il contesto nel quale ci si muove è estremamente complesso e perché da questo contesto si venga fuori, sì, in punta di diritto, ma anche riconoscendo appieno i diritti dei popoli, mi sembra l'orientamento fondamentale di EULEX.
Non so se Don Davide vuole commentare.
Beh, io non so cosa dire. Di fatto è che la popolazione del Kosovo ha subito una guerra e non per colpa o scelta propria, ma l'ha subita proprio. E per 20 anni il leader Rugova ha predicato, ha girato il mondo, l'Europa, a pregare i stati, a convincere il Belgrado a rispettare i diritti fondamentali della persona, dei popoli, a ripristinare quello che fu tolto da Milosevic, l'autonomia, quella stessa autonomia che poi i serbi in extremis la volevano riproporre negli ultimi trattati a Vienna. E dopo che gli stessi cittadini della ex Jugoslavia hanno subito delle perdite gravi, soprattutto in vite umane, una distruzione del paese, chiaramente il Kosovo, non avendo una propria economia, una propria forza finanziaria, chiaro che poi nascono tutte le possibili, come dire, organizzazioni e le economie illegali o strambe, eccetera. Però chiaramente i kosovari non potevano fare altrimenti. Io credo che hanno dato un grande assist alla comunità europea a cominciare a definire una volta per sempre lo status del Kosovo.
L'ultima domanda, Don Davide, e poi saluto tutti e due. La Chiesa Cattolica in Kosovo.
Ma ieri nel Parlamento, nel momento della proclamazione, i leader hanno invitato anche i rappresentanti delle comunità religiose, erano presenti il capo della comunità islamica e il vescovo cattolico, e quindi la Chiesa aiuta e sta lavorando per ricostruire un nuovo tessuto sociale.
Grazie a Don Davide Giugia, responsabile del programma albanese della Radio Vaticana, e grazie anche a Mario Mauro che ha raggiunto telefonicamente. Lui è il vicepresidente del Parlamento europeo. Claudia Bumci vi saluta e vi dà l'appuntamento sempre per lunedì alle 11:05. Buon proseguimento.